Allora, stiamo cominciando il potere dell'intenzione, sono due giorni intensi, e ci riposeremo ogni ora e mezza, e le domande fatemi alla fine del concetto, perché me le dovete fare, però alla fine del concetto, anche perché nel momento in cui io finisco l'argomento, le risposte le troverete, capite? È come se io voi oggi, questi due giorni, vi stessi spiegando la tabellina del 9 e comincio con l'1, poi vi spiego la tabellina del 2. Quindi se uno di voi mi fa la domanda della tabellina del 6, dico aspettate, fatemi finire perché poi sicuramente la risposta la troverete. Va bene, allora, il potere dell'intenzione. Io direi, praticamente cambierei il titolo di questo seminario, il potere della connessione. Scrivetelo, il potere della connessione. E questo è un concetto molto importante. Tra le altre cose, oggi ci sono degli autori che stanno proponendo l'intenzione e probabilmente comincerà a diventare una moda il concetto, allora io lo cambierei già, potere della connessione, perché è nel cuore del concetto, è proprio questo, la connessione, ma con che cosa? Ora lo vedremo. Il sottotitolo di questa materia, chiamiamola questa prima materia, e cambia il modo di vedere le cose e queste cambieranno. In questa frase vi è un miracolo, questa frase fa miracoli, perché significa che noi, se guardiamo, cambiamo il modo di vedere qualsiasi cosa, una relazione, un oggetto, le nuvole, il tempo, l'acqua quando piove, il caldo, la suocera, la mamma, padre, i cellulari, qualsiasi cosa, se io cambio modo di vederle, queste cose cambieranno, significa che noi abbiamo la capacità di cambiare qualsiasi cosa. Se io cambio modo di vedere il mio corpo, io cambio il mio corpo. Guardate che questo praticamente, se tu dici una cosa del genere a una persona che ha fatto solo scuola, non ci crederà mai, poverino, perché non ha avuto, nessuno gli ha dato questi concetti. E sono dei concetti eterni questi, e ho proprio detto nell'introduzione, avallati dalla scienza oggi. Ma chi è nel campo li conosce, siamo sempre là, perché si dovrebbero diffondere. E siccome una cosa del genere, state attenti, una cosa del genere significa che tu persona, tu ragazzo, tu ragazza, tu marito, moglie, padre, madre, sei in grado di gestire la tua vita, perché basta che cambi il modo di vedere le cose e le fai cambiare, quindi nessuno avrà potere su di te. Vi rendete conto perché non vengono diffuse? Caspita. Perché chi l'ha capito dice qua perdiamo punti, non possiamo più gestire gli altri, non possiamo più prendere voti, non possiamo più avere il potere, il piacere di dominare gli altri, perché chi capisce questo e lo mette in pratica fa quello che vuole. Quindi per esempio cambia il modo di vedere le cose e queste cambieranno. Io sono nato a Siracusa, sono in Sicilia, è una delle cose che mi dà fastidio il caldo, non lo sopporto, io non sopporto il caldo. C'è chi piace, ci sguazza, sta ore e ore al sole, e io non lo sopporto, mi dà fastidio. E quindi io tendo a stare al fresco, andare in montagna, per la mia natura neurovegetativa, i miei ormoni, il mio carattere, eccetera. Ebbene, cosa ho fatto quando non posso andare in montagna? Siccome a me piace molto la California, allora mi dico questa semplice frase. Quindi per mettere in pratica questo non ci vuole molto, io mi dico una frase: siamo nella California del Sud d'Italia. E appena dico questa frase mi passa il fastidio del caldo, mi passa qualsiasi cosa, sono felice. Ho preso in giro me stesso, forse, però io nel momento in cui cambio il modo di vedere le cose, per me quel caldo è meraviglioso. Come la mettiamo? Praticamente. È un po' come per le malattie. In genere, praticamente la malattia viene vista come qualcosa da combattere. Non c'è cosa peggiore che vedere qualcosa come da combattere, perché ti peggiora ancora di più. per una legge che parleremo più avanti, in cui ve l'accennerò, la legge d'attrazione che c'è in pratica in The Secret. La malattia è già un termine sbagliato, quindi io non posso parlare della malattia dicendo malattia, perché continuo a dare il termine sbagliato. Che cos'è? Non è altro che un segnale di insicurezza, insoddisfazione, disapprovazione, un segnale di non amore, e il corpo insieme all'universo, ecco, io, per me dire corpo e dire universo è la stessa cosa, non c'è nessun limite di separazione, perché lo vedremo più avanti che non c'è nessuna separazione, quindi è un modo con cui l'universo mi sta dicendo che qualcosa nella mia vita non va, quindi non la chiamo malattia, ma la chiamo spia, la chiamo informazione preziosa, molto preziosa. A questo punto io non l'attacco, ma bensì la studio, la valo, dico grazie per avermi dato questo, perché grazie a questo, a questa malattia, a questo sindrome, a mal di schiena, alla caduta dei capelli, la cefalea, dite quello che, l'obesità, grazie a questo io mi fermo e dico cosa devo migliorare nella mia vita, l'universo che cosa mi sta dicendo, che mi vuole dire. E quindi che ben venga, perché se non ci fosse questa spia, come faremmo noi a capire che cosa non va nella nostra vita? È un po' quando sono in macchina, se non si accende la spia dell'olio, quando l'olio è finito, noi fondiamo il motore, meno male che c'è la spia. Quindi il nostro atteggiamento nei confronti della malattia è tipo il guidatore che ha un martello in mano, un martello accanto, vede la spia dell'olio, via la spia dell'olio, prende un pum e rompe la lampadina, ti ho tolto dai piedi. Ha risolto il problema? No, perché non ha fatto altro che eliminare, rompere la lampadina dell'olio, che gli sta dicendo mettici l'olio, perché sennò il motore fonda, e noi facciamo così. Allora noi che cosa? Ci illudiamo quando prendiamo qualcosa di aver tolto il fastidio, ma aspettiamoci di fondere, perché il motore fonde se noi mettiamo l'olio. E qua è la stessa cosa, io prendo un farmaco per togliere un sintomo, praticamente io non sto facendo altro che con una martellata alla lampadina, praticamente. Io devo capire perché ce l'ho quel sintomo. Se io ho un sintomo devo andare a lavorare, non posso farne a meno, allora in quel momento mi prendo qualcosa, ma io devo subito prendere in considerazione quell'avvertimento. Che cosa mi sta dicendo l'universo? Cosa devo cambiare nella mia vita? Cosa devo migliorare? Cosa che non faccio e che dovrei fare? Oppure che faccio e non faccio bene? A scuola vengono insegnate queste cose? No, in nessuna scuola, praticamente. Quindi se io per esempio vedo mia moglie come una regina e la tratto in questo modo, il suo atteggiamento cambierà matematicamente, perché io sto cambiando lei, cioè noi abbiamo il potere di cambiare gli altri. Infatti quando qualcuno dice ma sai gliel'ho detto di venire al seminario ma non è pronto, ho detto no, non sei pronto tu, perché questa legge non la metti in pratica, o non la conosci, o fai finta di non conoscerla, o non la conosci, oppure no, la sai ma non la metti in pratica. Infatti un concetto che in questo caso, che qua, cioè, io devo andare avanti, però potrei parlare per ore sempre su questo, ma ne parleremo nella trasformazione quantistica, che è quello di novembre, dove approfondisco molto questo. Allora, significa che voi sapete cos'è il libero arbitrio? Libero arbitrio è quella grande qualità che Dio ci ha dato di essere liberi di scegliere, cioè noi possiamo scegliere di fare questo, di dire di no, di dire di sì, di rifiutare, quindi noi siamo liberi di scegliere, e questa è una cosa importantissima. E il libero arbitrio è stato dato a tutti, è ovvio che per esempio quei regimi dittatoriali tolgono il libero arbitrio, per esempio. Tu non puoi più fare quello che desideri, ti incatenano, ci sono delle prigioni, ti dicono che cosa devi fare, cosa non devi fare. Il libero arbitrio è qualcosa di importante, è la libertà personale. Una cosa non possono togliere nessun regime dittatoriale, il libero arbitrio del nostro pensiero, cioè posso pensare quello che voglio, ok, non faccio questo, ma tu non sai cosa sto pensando, e quello là è l'unica libertà che nessuno ci può mai togliere, la libertà del nostro pensiero. Allora, Vi dico subito questo, che questa legge cambia il modo di vedere le cose, e le cose che vedi cambieranno, purtroppo, può eliminare il libero arbitrio. Certo, perché? Perché una persona può dirmi non lo faccio, io so che è importante per quella persona che faccia un qualcosa, che si iscrive all'università, che faccia un seminario, che legga un libro, che faccia un servizio. Ebbene, se io cambio il modo di vedere quella persona farà ciò che desidero io. È ovvio che ciò che desidero io è la visione, cioè che quella persona segua una visione, che faccia qualcosa di costruttivo. Non sto volendo che quella persona faccia qualcosa che vada a rubare, chiaro, o che uccida o che compia atti illegali. Stiamo parlando qua che la persona cresca e che quindi si avvicini alla gioia, alla felicità, alla pace con se stessa e con tutti. Ebbene, noi possiamo farlo, perché dobbiamo, però per farlo dobbiamo cambiare modo di vedere quella persona. Perché se noi la vediamo come l'abbiamo vista sempre, sarà sempre uguale. Quindi noi abbiamo il potere di cambiare qualsiasi cosa, sia umana che non umana. Possiamo cambiare questo, possiamo cambiare l'orologio, possiamo incidere sul computer, sulla macchina, sui tavoli, sulle sedie, su qualsiasi cosa. Queste sono le scoperte ormai del secolo scorso, praticamente, e che oggi vengono approfondite, e io in parte ve le sto dicendo, ma che nella trasformazione quantistica li amplieremo. Capite quanto è importante? E allora il potere della connessione che cosa significa? Significa connettersi con la sorgente. La sorgente è il luogo o l'entità da dove tutto proviene. La sorgente è l'entità da dove tutto proviene, da dove tutto emana. Noi emaniamo dalla sorgente. È stata chiamata in vari modi, in varie discipline, eccetera. Uno, chiaramente, dei modi è chiamata Dio, o mente universale, la sorgente. Ecco, il potere della connessione significa connettersi alla sorgente. È il potere che può dare questa connessione. Io, grazie a questo, a questi concetti, ho messo i miei figli nelle condizioni di gestire in classe i compagni, le professoresse, i maestri, fanno quello che vogliono, se lo vogliono, perché sono connessi con la sorgente e comandano. Ma devono cambiare il modo di vedere le cose, però. Cioè devono vedere i compagni in un certo modo, le maestre in un certo modo, cioè devono cambiare tipo di pensiero. E per fare questo chiaramente ci vogliono anni e disciplina, perché vogliamo essere barche che girano senza andare a niente. E allora, quindi, perché chiaramente loro magari vedono la maestra in un certo modo e i compagni invece la vedono in tutt'altro modo. E io ho detto, dite come si deve vedere, non lo vogliono vedere, non fate parte del branco, praticamente. Anche perché loro in famiglia non hanno questi insegnamenti, praticamente. Quindi ve li sto dando io, la mamma ve li sta dando, comunicateli anche loro. Anche a loro comunicate questo, praticamente. E, per esempio, una cosa che la maestra ai bambini ha detto, leggete ogni giorno un giornale, o guardate sempre il telegiornale. Ora, a casa mia non guardiamo mai il telegiornale, da molti anni, e neanche la televisione. Quindi uno dei miei figli, Andrea, gliel'ha detto, ma noi non ne vediamo televisione e neanche vediamo televisione perché sono negativi. La maestra non sapeva che cosa rispondere, ma è la verità, non può dire di no, non può dire di no. È ovvio che su 1000 bambini forse uno solo dirà questo, e neanche, perché queste cose non sono insegnate e quindi il genitore non le sa. Quanti sono quelli che si mettono davanti alla televisione ore e ore al ritorno da lavoro e si estraniano e si riempiono di tante, un consoviglio di negatività e disinformazione? Allora, quindi, il potere della connessione significa connettersi con la sorgente. Noi in questi due giorni faremo degli esercizi, praticamente, molti sono nella trasformazione quantistica e negli altri, sono un po' diluiti chiaramente per non appesantire i concetti e per non stancare. E vi farò fare la meditazione japa che vi connetterà subito. Chiaramente siamo là, dovete mettere acqua in questo recipiente per far uscire fuori quel colore negativo che c'è, quindi bisogna fare pratica, perché non accade subito, chiaro? Cioè non si vedono gli effetti subito, si vedono man mano che le cose che abbiamo dentro vengono sostituite dalla cosa nuova, praticamente. Allora noi passeremo questi due giorni in tre punti principali, che io poi chiaramente allargherò: come tornare alla propria sorgente, cosa ci distacca dalla sorgente, e gli aspetti dell'intenzione, e gli aspetti quindi della connessione, quali sono e che dobbiamo implementare, cioè dobbiamo mettere, dobbiamo aggiungere nella nostra vita. Ecco, questi sono i tre punti. Ora parlerò un po' dell'intenzione e poi cominciamo a parlare degli aspetti. Poi parliamo come tornare alla propria sorgente, poi che cosa ci distacca dalla sorgente e poi alla fine, domani, nel pomeriggio, faccio un sunto di quello che ho detto. Ah, una cosa che vi voglio dire, cercate di scrivere negli appunti ciò che vi colpisce. Quindi se io faccio proietto delle diapositive, non scrivete tutto quello che ci ho messo là, perché serve come memoria a me per parlare e per non uscire fuori dal seminato, se no parlerei per ore e ore. Allora la diapositiva mi blocca, questo devi dire, non andare oltre, quindi, ma non è per voi, capite? Per voi se ci sono delle figure, per farvelo capire, questo sì, ma voi dovete sentire me e prendere quello che voi capite che voi nella vostra vita non fate. Quello che fate non lo scrivete, non quello che sapete, perché per esempio c'è una differenza enorme fra ciò che so e quello che faccio, perché molte persone sanno che non devono fumare, però lo fanno. Quindi c'è una differenza enorme. Voi dovete scrivere ciò che non fate, non ciò che non sapete. Capite cosa sto? Cioè, se voi sapete qualcosa, non è detto che non dovete scriverla, dovete dire la faccio, no, devo scriverla. Avete capito? Va bene, allora parleremo nel come tornare alla propria sorgente, nel chiaramente controllare i propri pensieri, e quindi parlerò, vi accennerò la legge dell'attrazione, parleremo della maniglia del tram con un esercizio, vi farò vedere i VAX che cosa sono, è una tecnica che vi aiuterà tantissimo a connettervi, il libero arbitrio. Dobbiamo scegliere anche per fede, ve lo spiegherò che cosa significa la connessione e le sue conseguenze. Parleremo di japa, la meditazione che vi dicevo poco fa. Japa è un nome indiano che sta per Dio. E poi vi accenno agli studi di Hawkins, che è uno psichiatra americano che con la tecnica della kinesiologia ha capito tantissime cose su come noi funzioniamo. Poi consapevolizzeremo chi siamo, parlerò di coscienza cosmica, parlerò della legge della fluttuazione, parlerò come applicare i principi dell'intenzione. E chiaramente lo ribadisco, essendo due giorni e io lo faccio in otto giorni, quindi ogni cosa che dirò è importante, cioè magari porto qualche esempio per farvi capire qualcosa che so che è un po' ostico, ma tutto quello che dico è l'essenziale praticamente, ecco. Oh, poi che cosa ci distacca dalla sorgente, parlerò del dialogo interiore che facciamo noi con noi stessi, il nostro livello di energia, come possiamo potenziarlo, da che cosa viene alterato. Parlerò dell'autoimportanza che ci distacca dalla sorgente e la paura della morte, un altro fattore che ci distacca dalla sorgente, e vi dirò anche con quale strategia superare questo. Chiaramente siamo sempre là, ogni concetto è l'acqua di pulizia che dobbiamo mettere giornalmente, non sappiamo quando il recipiente sarà pulito, capite? Quindi dobbiamo farlo ogni giorno, lo vedremo dal nostro, perché cambieremo, e cambieranno anche gli altri, perché ci vedranno diversi. Allora, gli aspetti dell'intenzione, parleremo di creatività, quindi, che è uno degli aspetti dell'intenzione, e quindi vivere la vita con uno scopo. Parliamo di visione qua. La gentilezza, ossia essere in pace con tutti, parenti compresi. I primi parenti sono i genitori, i figli. Amore, rispettarsi in ogni occasione. la bellezza, vivere una vita tranquilli, senza stress, l'espansione, vivere e apprezzare il nostro essere dei geni. Il genio non è l'Einstein o il Beethoven della situazione, abbiamo chi è connesso è un genio, cioè espleta le cose, può fare cose geniali, praticamente. Chi è connesso? L'abbondanza è limitata, quindi come avere successo, abbondanza, come migliorare le relazioni giuste, avere le relazioni giuste, e poi la ricettività, cioè attirare persone ideali e relazioni che siano divine. Vedete, bisogna immaginate delle autostrade parallele fra di loro. In genere noi abbiamo un'autostrada, che so, la Roma-Milano, no? Ebbene, immaginate che non ci sia solo la Roma-Milano, ma ci siano altre Roma-Milano parallele che fanno altri tragitti, praticamente. Allora, noi dobbiamo viaggiare su un'autostrada ben precisa, diversa dall'autostrada su cui stiamo viaggiando ora. Dobbiamo cambiare autostrada. E cambiando autostrada cambiamo con consapevolezza, modi di dire, modi di parlare, modi di pensare, cambiamo anche la macchina, cambiamo il tipo di gasolio o di benzina senza piombo da mettere, le ruote saranno diverse, chi viaggerà con noi sarà diverso, è tutta un'altra dimensione. E quindi è un bell'impegno cambiare l'autostrada, perché se io faccio seguo a camminare sull'autostrada in cui mi trovo, i risultati saranno sempre uguali. C'è una definizione detta da un anonimo sull'insanità, cioè sulla pazzia. Dice: è pazza la persona che pensa di avere i risultati facendo sempre le stesse cose. Non puoi avere risultati diversi se fai le stesse cose. Se io faccio la stessa cosa, il risultato sarà sempre uguale. Invece il pazzo pensa che possa avere risultati diversi facendo sempre le stesse cose. Quindi questo è fondamentale, ecco perché dobbiamo cambiare. Cioè, se io voglio cose diverse nella mia vita, devo fare cose diverse, devo pensare cose diverse, devo agire in modo diverso, devo intuire in modo diverso, devo cambiare la strada, se altrimenti avrò sempre gli stessi risultati. Questo vale per tutti, dai bambini agli anziani. Va bene, quindi detto questo, io ho messo questo che è molto interessante, vi fa capire come ci muoviamo in mezzo all'oceano, siamo delle barche praticamente, eccetera. Guardate, gli uomini si possono dividere da questo punto di vista in tre tipi: quelli che fanno accadere le cose e sono in pratica chi ha capito, chi è sull'autostrada giusta, chi fa accadere le cose, chi ha una missione, quindi chi aiuta gli altri in qualcosa. Poco fa vi ho portato l'esempio dei bimbi, vi potevo dire le lavatrici, le lavastoviglie, vi potevo dire le macchine, vi potevo dire internet, qualsiasi cosa. Quindi chi fa accadere le cose? E in genere chi fa accadere le cose sono le persone connesse, anche se non sanno di esserlo. Quelli che si chiedono il perché le cose accadono, gli studiosi, ma non fanno accadere le cose. Loro prendono un evento e lo analizzano, lo tagliano, lo affettano per capire come avviene. Poi ci sono quelli che si chiedono: ma cosa sta succedendo? Quelli sono al di fuori del mondo, vivono al di fuori del mondo, vivono distaccati dal mondo. Qualunque cosa accade, non si chiedono il perché accade, ma sono sballottati dagli eventi del mondo. Ma perché mi ha trattato male? Ma perché se n'è andato da casa? Ma perché mio figlio mi risponde male? Eccetera. E uno: ma che sta succedendo? Ma cosa sta accadendo? Ebbene, chiaramente sono molto di più le persone del terzo tipo, praticamente. Sono molto meno già quelli che si chiedono il perché. Come dicevo poco fa, ho mal di schiena, perché? Ma se io facessi parte del primo tipo, io non avrei mal di schiena. Avrei una salute, si dice di ferro, ma è sbagliato. Avrei una salute, starei bene, stop. A 360 gradi. E allora chi fa accadere le cose? Ma chi si spiega il perché è già chiaramente va oltre a chi è messo là. Sto male, aiutami. Capite? Cioè, siamo in un'autostrada e a frequenze di vibrazioni molto basse. Già chiedersi il perché già fa la differenza. Cioè, è una grandissima cosa. Perché accade questo? Perché nell'ambiente, per esempio, c'è un caro mio amico che nell'ambiente di lavoro si trova male. Mi dice gli stanno facendo mobbing, lui poi sta male perché lo isolano, e mentre fa bene il suo lavoro. E io ho detto, perché te la prendi con gli altri? Cioè già io faccio il perché, lui era là, che cosa mi sta succedendo? Io non gli ho detto subito fai accadere tu le cose, ma chiedimi perché. Se hai questo ambiente di lavoro, sei tu che lo stai provocando questo? No, sì, chiedimi perché, studiati. Chiedili perché provochi questo. Già chiedersi il perché ci pone in un'altra autostrada a frequenza più elevata. Che se tu trovi il perché, cambi la situazione. Allora diventi, poi fai accadere le cose. E quindi crei l'ambiente che vuoi tu. Nell'ambiente di lavoro, in famiglia, ovunque sei. E questo è importante. Ma bisogna cambiare, come dicevo poco fa, io per avere queste cose, io devo fare altre cose che non ho fatto prima, se no altrimenti ho sempre gli stessi risultati, che sia chiaro questo. Vi è chiaro? Certo. Quindi è un po' come se io devo fare degli esercizi di matematica, 2 per 3 non metto 6 ma metto 7, mi verrà tutto sbagliato. Io devo cambiare capire, intanto il perché sto sbagliato, trovare il motivo e non farlo più. Altrimenti ho sempre un risultato sbagliato, cioè 2 per 3 fa 6, li devo cambiare atteggiamenti. Ne parleremo. Allora, ora una è che si vede, c'è luce e si vede male, vero? Non lo leggete?
No.
Lo so. Non è che si qua c'è qualcosa per chiudere.
No.
Ah, vero, vero, bravo, bravo, bravo. Piano piano, perché ci sono alcune cose che dobbiamo leggere,
sì,
insieme.
Già meglio?
Sì, sì.
Eh?
Sì. Sì, certo, perché nel momento in cui hai tolto è ovvio. Però potrei anche fare una cosa in modo rapido. Allora, in piedi. Non scrivete, vi ho detto di non scrivere. No, in questo caso le dichiarazioni gli spedisco via email a Umberto e lei ve li spedirà a voi. Sì. Allora, siamo pronti? Mettiamoci mano sul petto e una dichiarazione. Allora, che differenza c'è fra una dichiarazione e un'affermazione? Le affermazioni hanno una loro valenza. Dire che so, io sono uno con la materia e lo spirito. Ma la dichiarazione, mano sul chakra del cuore, diventa un evento cosmico, diventa qualcosa di molto importante in cui tutto l'universo è coinvolto, oltre al nostro corpo. Quindi la dichiarazione è molto più forte e arriva molto di più e dà molta più informazione e molte più conseguenze che non la semplice affermazione. Allora, siamo pronti? Insieme. Io sono uno con la materia e lo spirito. Qualsiasi cosa faccio la vivo prima spiritualmente e poi materialmente. So che la materia proviene dal regno invisibile dello spirito. Qualsiasi cosa voglio realizzare la vedrò prima con gli occhi della mente e poi nella realtà materiale. Io sono uno spirito in un corpo materiale con una missione: aiutare me stesso e gli altri a risolvere i miei e i loro problemi. Io sono speciale. Allora datevi 5 e ditevi io sono speciale. Dovete dire, non fare una così un 5 tanto per farlo.
Io sono speciale.
Forza, un bel io sono speciale.
Io sono speciale. Io sono speciale.
Allora, ora di queste frasi noi le amplierò durante il seminario, ma su una cosa mi voglio soffermare qualche secondo, quindi se mi soffermo vuol dire che la ritengo importante, se non andrei avanti. Allora, okay, io sono uno spirito, facciamo così, non mettiamo grande. Io sono uno spirito in un corpo materiale. Ecco, questa è una frase, giusto? Ebbene, voi con la meditazione japa toccherete con mano che è così. Quindi non sarà solo una frase fatta che lascia il tempo che trovo. Allora, io sono uno spirito in un corpo materiale con una missione, che significa che noi non siamo qui per scaldare le sedie o le sedie di casa o i banchi o per andare ai supermercati eccetera, cose peraltro giuste anche queste, ma questa è la nostra missione: aiutare me stesso. Quindi la prima cosa a cui dobbiamo pensare è noi stessi, che se io faccio sempre 2 per 3, 7, cosa mai spiegherò agli altri? Li farò sbagliare pure. Quindi devo prima aiutare me stesso, migliorarmi e aiutare anche gli altri a risolvere, quindi i miei problemi, e a risolvere anche i loro problemi. Ebbene, nella società di oggi, o comunque nella società scolastica in genere, perché noi proveniamo da una società scolastica, praticamente non esiste questo concetto, non c'è nessuno veramente di questo concetto. Allora, aiutare me stesso, e qua ci siamo, qua chiunque aiuta se stesso, però ahimè il punto è fregarsene degli altri, va bene? E risolvere i propri problemi, non gli freghi proprio niente dei problemi che hanno, ti fanno pena, compassione, ma non è una cosa che ti riguarda. Questo è il concetto che abbiamo sociale. Invece nel concetto appunto della se vogliamo cambiare le cose, cambiare il modo di vedere le cose e cambiare, quindi queste cambieranno, dobbiamo mettere in pratica questo: aiutare noi stessi e anche gli altri a risolvere i miei e i loro problemi. Quindi quali sono i miei problemi? Questi, ok, mi darò da fare per risolvere. Quali sono i tuoi problemi? Questi, ti aiuterò a risolverli. Se io devo aiutare lei a risolvere i problemi, devo aiutare te a risolvere i problemi, è ovvio che devo conoscervi. Come faccio a risolvere i problemi se non ho i parametri del problema? Quindi devo sapere che vita fai, quanti figli hai, che genitori hai avuto, dove vuoi andare, qual è la missione. Dici, guarda, non ci ho pensato mai alla missione, non ti preoccupare, ti aiuterò io a individuarla, e lo faremo nel destino sincronico, perché non lo faremo forse quattro mesi, come individuarla, e quindi come fare in modo da seguire la propria autostrada, quella giusta, quella per cui siamo scesi sulla terra. Questa è la cosa bella. E quindi io devo conoscere la tua missione, a questo punto ti aiuto. La tua missione non può essere guadagnare più soldi, oppure essere più felice, non significa niente questo, non vuol dire niente, sono cose pratiche. Qual è questa missione? Qual è la missione? Ok, voglio portare, che ne so, i miei figli a laurearsi, ecco, qualcosa di pratico deve essere. Ebbene, io ti aiuterò a farlo. E come? Primo, come tratti i tuoi figli? Ne parleremo. Cioè, se io devo aiutare a risolvere i problemi, non è una cosa facile, se non abbiamo risolto i nostri. Se 2 per 3 fa sempre 7 per noi, che cosa posso dare agli altri? Un cieco, un altro cieco che può dare. Ecco, però noi possiamo farlo, è nelle nostre capacità. Anzi, noi siamo questi. Quindi uno spirito in un corpo materiale. Noi siamo chi guida la macchina, non siamo la macchina, come fa intendere la scienza, e ancora insistono su questo fatto. Che noi, cioè, quando parli tu con uno scienziato che non ha gli occhi aperti, o anche con un fisico quantistico, con la mente limitata, ti dice: noi siamo una macchina. Ma scusa, ma chi la guida? Noi, chi noi? Quale parte di noi? Ecco, quindi noi siamo uno spirito in un corpo materiale con una missione. Ecco, questo mi sono voluto soffermare su questo, perché è molto importante. Bene, andiamo avanti. Allora, quest'altra frase, questa: alzatevi, mani, aspetta qua, ecco qua. Ah, ecco, e questo devo muovere, ecco qua. Allora, ora qui ci sarà la ripetizione della parola "la mia intenzione". Cosa significa la mia intenzione? Non è la mia volontà, che volontà vi ho detto che è qualcosa che non è profonda. Molti vogliono smettere di fumare ma non lo fanno, quindi vuol dire che non c'è l'intenzione. L'intenzione è qualcosa che viene dal cuore, dal profondo, è qualcosa che ci spinge a fare qualcosa, non è che vogliamo farla. Avete capito cosa sto dicendo? Allora, andiamo quindi cos'è la mia intenzione. Ripetiamo insieme. La mia intenzione è che tutto ciò che faccio sia diretto dallo Spirito e quindi dobbiamo essere connessi. No, come faccio? Via, la mia intenzione è amare e radiare il mio amore a ciò che faccio e a chi ne sarà influenzato. Quindi a ciò che faccio si riferisce al lavoro, anche alla spesa, qualsiasi cosa dobbiamo viverla in modo presente e amando, e anche agli altri. Andiamo avanti. La mia intenzione è fidarmi di ciò che mi arriva, non giudicando, ed essere un veicolo dello Spirito. Ebbene, la maggior parte delle persone istruite cade qua, non giudicandolo, perché noi giudichiamo tutto. E quindi già cade pure questo. Avete capito che è importante fidarmi di ciò che mi arriva? Ed esso è un pericolo dello Spirito. Lo approfondiremo più avanti. Andiamo avanti, così finiamo. La mia intenzione è riconoscere lo Spirito come la mia sorgente e staccarmi dal mio ego. Vi dirò che cos'è poi questo ego. Andiamo avanti. La mia intenzione è fare tutto ciò che posso per elevare la coscienza collettiva ad essere in più intimo rapporto con lo Spirito del supremo potere originante dell'intenzione. E questo lo possiamo fare in tanti modi. Vi potete sedere. Questo lo possiamo fare in tanti modi. C'è chi lo fa suonando, ballando, facendo l'architetto, l'ingegnere, l'archeologo, la mamma, facendo il papà. Cioè, praticamente, elevare la coscienza collettiva non vuol dire soltanto sociale, ma anche familiare, di se stessi, familiare. E però, vedi, è importante essere in intimo rapporto con lo Spirito del supremo potere originante dall'intenzione, ossia dalla sorgente, ossia dalla mente universale, ossia da Dio. Io stamattina, chiacchierando con lei a colazione, ho detto come percepisco, come sento di essere molto diverso da come ero prima. Sono un temperamento vulcanico, e prima ero vulcanico anche mentalmente, ora invece sono molto rilassato. Questa è la sensazione della connessione. Lo sto dicendo, cosa significa? Significa essere rilassati dentro, in una pace meravigliosa, come se voi steste sempre in una montagna o a mare. È lo stesso tipo di sensazione, quasi un'ipnosi. E mentre fuori sono molto attivo. Questa è la sensazione della connessione, raggiunta dopo molta pratica, perché dovevo sostituire la ventata di vulcanicità mentale, perché la meccanica di vulcanicità mentale sembra una cosa bella, però ti confonde, perché fai tante cose, e ti stanchi con più facilità, le scelte sono più avventate. Invece quando c'hai la pace interiore, quindi significa sei connesso con lo Spirito, praticamente ti arrivano le informazioni, cosa devi fare, questo non lo devi fare, oppure stai attento a questo, cioè ti arriva di tutto, diventiamo in pratica dei canali. Diciamolo pure, diventiamo dei medium. Sapete chi sono i medium? Ebbene, a noi non ci interessa quel tipo di concetto di medium che conosciamo. Significa dei mezzi attraverso cui il nostro stesso spirito si esprime. E quindi per fare questo dobbiamo essere vuoti dentro, no? Dobbiamo far passare lo spirito, altrimenti lo spirito è bloccato, trova le porte chiuse, e quindi noi agiamo soltanto con la nostra conoscenza. E torniamo all'errore iniziale che dicevo, è solo istruzione e basta, quindi è un'impalcatura, cioè è un condimento, non è l'ossatura, è un'impalcatura, non è la vera essenza che ci permette di esprimerci poi fuori. Cioè io posso fare un'opera d'arte, ma quando sono connesso, prima devo essere connesso, e poi posso fare qualsiasi cosa, dai computer, a internet, alle varie scoperte che vengono fatte. E questo è di fondamentale importanza. Una persona che in queste condizioni, lo vediamo più avanti, si può ammalare? No. Una persona in queste condizioni può essere ansiosa? Non so neanche, non ho mai saputo che cos'è l'ansia. Prima sì. Una persona può essere in depressione? È impossibile. Una persona può avere problemi? Impossibile. Impossibile. Problemi ce l'hai quando 2 per 3 fa 7, ancora fa 7, allora sì, ne hai tantissimi. Ho parlato di 2 per 3 fa 7, ma noi abbiamo dentro file sbagliati, dove anche 2 per 4 fa 9, 2 per 10 fa 30, quindi vi immaginate che cosa combiniamo noi poi nelle relazioni, nella vita quotidiana. Un caos, Ecco perché questa conoscenza, vi dicevo all'inizio, dovrebbe essere capillare. Già in fasce i bambini devono avere, espressa nel loro modo, devono avere questa conoscenza, e i giovani e gli anziani, che già sono pieni di acciacchi, ma se si connettono con lo spirito si riducono tantissimo gli acciacchi, la pressione scende, comincia lo spirito a farli muovere, a fargli fare attività fisica, fa depositare calcio nelle ossa, cominciano a creare, cominciano a inventare, e non solo, ma possono dire fin quanto vogliono vivere alle cellule. Questo cambia il modo di vedere le cose, e le cose che vedi cambieranno. Cambiamo il modo di vedere il nostro corpo. Il nostro corpo non è progettato per vivere, come dicono molti, un certo numero di anni, non è vero, perché siamo noi che condizioniamo praticamente la funzionalità delle cellule, noi condizioniamo la biochimica cellulare, noi condizioniamo i geni, e quindi noi possiamo decidere di vivere una certa età in salute, svegli, pimpanti, non rimbambiti o con malattie varie o con 30.000 pillole al giorno e inutili socialmente. Avete mai pensato quante persone professioniste lavorano fino a 80 anni, a 75 anni, si godono la vita, mentre altri praticamente a 60 anni, 65 anni in pensione muoiono? Perché chiaramente sono nelle autostrade sbagliate. E quando tu gli dici di cambiare la strada, dici no, ho paura, non mi interessa, che me ne faccio quando stanno bene. Quando poi viene il loro periodo di declino, praticamente è difficile che loro cambino, perché sono talmente radicati dentro che ci vuole qualche malattia grave per farli cambiare. Infatti voi dovete sapere che molti si proiettano nell'autostrada dello spirito proprio per convenienza, non più per crescita personale, ma per convenienza quando hanno un tumore, per esempio, cominciano a pregare, non hanno mai pregato, non hanno mai creduto a nessuno, però hanno paura oggi, cominciano ad avere segnali, statuine o di Gesù o di Padre Pio, cominciano a fare pellegrinaggi, ma non servono a niente per queste cose, che non è una scelta interiore, nel senso di dire perché sto così, no! È la paura della morte che porta a fare questo, è egoismo, è paura, praticamente. Non è genuina ricerca della propria spiritualità e di una propria crescita, capito? Perché ho questa malattia? Cosa devo cambiare? È inutile che vado da Padre Pio quando io sono sgabbato con i miei figli, con me stesso, mi irrito con facilità. Che ti prendi in giro, praticamente, lo fanno molti. Allora, ecco, l'intenzione quindi che cos'è? L'intenzione quindi è una forza che si trova nell'universo, che pervade tutto l'universo, si trova dentro di noi, fuori di noi, in qualsiasi cosa ci circonda, in qualsiasi creazione che ha fatto l'uomo. E questa intenzione permette all'atto della creazione di manifestarsi. I pensieri provengono da questo campo di forza. Tutti i pensieri che facciamo noi provengono da questo campo di forza. E anche la materia, da dove proviene? La materia... Io porto questo esempio così lo capite bene. Pensate all'acqua. Allora, l'acqua, a scuola studiamo il ciclo dell'acqua. Quindi, l'acqua riscaldandola diventa vapore. Sì o no? Poi, voi sapete, il vapore evapora. Poi, di nuovo con la temperatura si formano le nuvole. Poi, di nuovo l'acqua. Abbassando l'acqua può diventare neve, ghiaccio. Ebbene, il manifestarsi della materia è come se dall'invisibile, il vapore acqueo, tu non lo vedi, solo quando è concentrato, si trasforma in ghiaccio. Questo è il miracolo della creazione. L'invisibile si trasforma in visibile. Gli invisibili sono i pensieri, noi i pensieri non li vediamo. Le aspettative non le vediamo. I giudizi non li vediamo. Le critiche non le vediamo. Le vediamo poi quando parliamo, cioè quando li materializziamo, ma badate bene che queste cose si materializzano pure in ghiaccio, sotto forma di gastrite, colite, depressione, ansia, tumori, di tutto, relazioni cattive, incapacità di lavorare, incapacità di affermarsi. Questo è il risultato, è il ghiaccio di vapore acqueo fasullo. È chiaro il concetto, no? Cioè, è un concetto, capisco, lo dicevo io, i miei figli, è semplicissimo. Il tipo di vapore acqueo mi dà il tipo di ghiaccio. Vuoi un ghiaccio bello, cioè vuoi vivere bene, vuoi stare benissimo, aiutare gli altri, divertirti, viaggiare, e di avere un buon vapore acqueo. Allora ora capite bene il concetto che vi ho detto poco fa, non posso ottenere un tipo di ghiaccio con lo stesso vapore acqueo. Devo cambiare. E così facendo cambio anche il tipo di ghiaccio. Avete capito quindi che l'intenzione, quindi, è questo campo di forza, il vapore acqueo, fra virgolette, nel paragone, che poi è in grado di formare pensieri, in grado di materializzare la materia. Quando qualsiasi cosa l'uomo ha scoperto, l'ha pensato prima. Quindi ha formato un vapore acqueo. E poi si è messo, l'ha realizzato in pratica, quindi ha fatto il ghiaccio. Avete capito? Tutto parte da questo. Ma se questo è sbagliato, sarà il ghiaccio sbagliato. Praticamente, capite quanto è importante questo? Noi siamo immersi in questa forza, come vi dicevo poco fa, la possiamo utilizzare, che abbiamo questa capacità. Però ci sono delle condizioni importanti per utilizzarla. Dobbiamo connetterci, dobbiamo conoscerla, dobbiamo crederci. E quindi la possiamo utilizzare per ogni cosa: salute, relazioni, soldi, gioia, avere le nostre visioni, la visione. Noi possiamo chiedere: qual è la mia visione? Dammela. Cioè, però dobbiamo connetterci. Quindi le informazioni arriveranno o durante il sogno, o arriveranno con un libro, o arriveranno con un seminario, o arriveranno tramite un'amica che ci vuole far andare a un seminario, e come risultato di ciò che poi, ma no, poi ci andremo al seminario, capiremo che quello è un messaggio dello spirito, della grande forza che vuole realizzare ciò che abbiamo chiesto. Molti non lo capiscono perché non hanno l'istruzione, non sanno che sta accadendo, cioè che sta avvenendo questo fenomeno, questo grande fenomeno che è quello della materializzazione, della creazione. È meraviglioso praticamente. Quando io, per esempio, ho realizzato tutti i miei sogni fino ad oggi, tutti, e ne ho altri da realizzare, so che devo cambiare vapore acqueo, che c'è parte del mio vapore acqueo che non guarda, allora, se no già li avrei realizzati, capite? Quindi molti li ho fatti, perfetto, e quindi devo cambiare alcune strategie del mio modo di pensare, le vedrete ora quali strategie sono. E allora, ma tutto quello che ho fatto è stato bellissimo vederlo poi nella materia. Ma prima è partito dal vapore acqueo, dal nulla, dal solo pensiero, dal solo desiderio ardente, un desiderio forte di avere qualcosa, di desiderare qualcosa e di realizzare qualcosa. Allora lo spirito ci mette nelle condizioni di aiutarci a realizzarlo, e quindi non fa altro che abbassare la temperatura e trasformare il vapore acqueo in ghiaccio. E quindi vediamo nella materia ciò che desideriamo. Quindi se noi crediamo e ci connettiamo, possiamo utilizzare questa grande forza per ottenere qualsiasi cosa noi vogliamo. E chiaramente è ovvio che non importa ciò che dicono gli altri, cioè gli altri possono dire quello che vogliono. Per esempio qualcuno potrebbe dirmi: ma sai, ma è difficile questa cosa, ma tu ci credi? Non mi interessa quella persona, la scarto, perché mi sta inquinando, mi vuole formare del ghiaccio sporco. Lui non lo sa, ma io sì, posso spiegarglielo: guarda che tu stai formando del ghiaccio sporco, spiegandogli chiaramente, non dicendogli questo, ma spiegandogli i principi, no? Ma poi ve lo dico perché gli ho spiegato il ciclo dell'acqua. E quindi tu mi stai inquinando, stop, fermati, vai, perché qua noi siamo su un altro posto, vuoi salire, adeguati alle regole. È la stessa cosa che ho detto al gruppo, questo musicale, a proposito della visione. Ma ormai noi, questa frase, ormai noi, ma è una frase che ti porta, è una palla al piede, ti distrugge in qualsiasi cosa, non ti fa più andare avanti. Voi dovete sapere che questo campo di forza, l'intenzione, non ha limiti. E se tu sei connesso a questo campo, puoi chiedere qualsiasi cosa, a qualsiasi età. Voglio imparare l'inglese, sono tua madre, impara l'inglese, sei connessa. Non ci sono limiti. Il cervello è uno strumento della coscienza, e la coscienza è eterna. La coscienza può fare tutto, tutto. A casa mia vige la regola: guai se qualcuno dice è difficile. Non esiste nel vocabolario, perché non ha senso. Serve, è una frase che serve a bloccare. Invece è tutto facile, ci vuole, ti deve piacere, quindi infatti dobbiamo fare ciò che amiamo sempre, perché questo ci permette di avere la visione di essere tenaci. Ma se io faccio una cosa che non mi piace, so, in bando sto sbagliando, non mi amo, e quindi e non avrò i risultati, non avrò successo in quella cosa. Fammelo del ghiaccio, un po' neve, capisci? Non sarà né carne e né pesce. È chiaro, sì o sì?
Sì.
Quindi è di fondamentale importanza capire questo. Tutti possiamo fare tutto. Molti per esempio pensano che i computer siano delle diavolerie difficili, invece sono di una... cioè come qualsiasi cosa, semplicità estrema. Connettiti e guarda come ti verrà facilissimo farlo. Cioè, se poi non ti piace un altro paio di mani, non ti piace, non lo fare. Cioè deve piacere, dobbiamo crederci. Questo infatti l'ho messo, se ci crediamo e ci connettiamo la sorgente, sappiamo che è invisibile, vi ho portato l'esempio del vapore acqueo, è invisibile, senza forma, allo stato primitivo, ok? Immaginate degli ingredienti, l'ingrediente è niente. Quando mettiamo insieme gli ingredienti abbiamo qualcosa di specifico. Immaginiamo un bel dolce, immaginiamo le lasagne fatte in un certo modo, la parmigiana eccetera, ma prima erano solo ingredienti. La melanzana cruda, che cos'è? Niente. Quando poi la cuoci o la friggi diventa qualcosa. Quindi la sorgente, l'intenzione è invisibile, non è, è allo stato potenziale, può essere qualsiasi cosa. Infatti costituisce un campo energetico, spirituale, vibrante, infatti questa è la nostra sorgente. E noi con l'esercizio delle maniglie del tram andremo in questa sorgente, insieme anche alla meditazione in japa. Va bene, quindi la sorgente, mettete, c'è il vapore acqua, così vi ricordate subito l'esempio che vi ho portato io. Non copiate queste cose, anche perché con l'esempio che vi ho portato io potete dire, caspita, io come faccio ad ottenere un buon ghiaccio qua? Seguo le strategie che Conforto mi ha spiegato, per cui il vapore acqueo, il nostro pensiero, le aspettative devono seguire quell'autostrada, praticamente. Qua c'è una bella frase di Castaneda, in uno dei suoi libri dice il compito degli stregoni, e per stregone si intende chi materializza dal nulla, chi fa ghiaccio. Il compito degli stregoni era affrontare l'immensità, ossia il potenziale dell'universo, e vi si immergevano ogni giorno. Quindi avevano disciplina, così come i pescatori si immergono nel mare. Quindi, e qui mi riallaccio al discorso del contenitore, l'acqua, dobbiamo mettere ogni giorno affinché tutta quella che non ci serve, vecchia, che ci ha fatto fare 2x2, 6 o 2x3, 7, vada fuori, riempendo di 2x2, 4, cioè di informazioni praticamente importantissime ed eterne. Non ha fatto l'uomo, meno male, non le ha fatte l'uomo quelle informazioni, l'uomo le ha capite, ma non le ha fatte. Perché ciò che ha fatto l'uomo c'è dietro qualche scopo. Allora, dobbiamo porre delle differenze nel concetto dell'intenzione, poi ci fermiamo 5 minuti, dobbiamo porre delle differenze nel concetto dell'intenzione, perché abbiamo due tipi di intenzione, c'è l'intenzione dell'ego, e in poche parole quando noi vogliamo apparire, quindi non essere, ma farci vedere che abbiamo la macchina buona, l'abito firmato, vestiamo in un certo modo. Siamo separati da tutto, quindi lo dicevo poco fa, ognuno pensa a se stesso, ai propri, fra virgolette, problemi. Siamo in competizione con gli altri, ci basiamo sui nostri titoli, chi siamo? La tanto sudata laurea, ci basiamo sulla reputazione, siamo orientati ai problemi, ossia ci concentriamo sui problemi. Questa è un'intenzione, chiaramente non ha a che vedere con questo seminario, con questo concetto. Questa è l'intenzione che dobbiamo cambiare, è l'autostrada che dobbiamo abbandonare. Sì o sì? Dobbiamo abbandonare questa autostrada, perché è quella in cui siamo, in cui c'è la maggior parte dei nostri figli, delle persone che conosciamo, dei nostri compagni. Dobbiamo andare nell'altra autostrada, dove l'intenzione viene dallo spirito, e quindi avere una missione, orientati a risolvere i problemi. Quindi non a fissarsi sul problema, ma bensì a mettere l'attenzione sulla soluzione, ne parleremo nella legge della fluttuazione. E dobbiamo essere gli sciamani moderni, mentre lo sciamano, che praticamente era la persona che si connetteva con gli antenati, ancora oggi c'è, praticamente, e quindi con le forze invisibili della natura, per materializzare una guarigione, per fare una previsione, eccetera eccetera, noi non abbiamo bisogno né di ballare, né di fuochi, né di parole strane, eccetera, dobbiamo soltanto connetterci e formulare il giusto vapore acqueo. E poi la forza penserà a congelarlo in ghiaccio. Non dobbiamo congelarlo noi. Noi dobbiamo essere strumenti del congelamento, ma ci penserà la forza a fare questo. Ci metterà nelle mani i frigoriferi giusti per congelare questo vapore acqueo. È bello, ho messo questa frase del Vangelo Esseno della pace: accanto al fiume, quindi a questo scorrere della vita, vi è l'albero sacro della vita. L'albero non è altro che il simbolo della connessione, no? L'albero terra e cielo. Là vi dimora mio padre. È bello questo, mio padre è Dio e la mia casa è in lui. Cioè significa, io sono connesso sempre con lui, come il sottoscritto si sente, io sono con lui nel 98%, non dico nel 100%, non sono perfetto. Il Padre Celeste e io siamo uno, e questa è la frase che troviamo anche nel Vangelo di Giovanni, che è tutto impostato su questo, nella preghiera sacerdotale, praticamente, dove lui dice: io come io e te siamo uno, fai sì che anche loro siano uno con noi. E questo è il concetto che vedremo più avanti della non località. Va bene, ci fermiamo 5 minuti.